Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Teniamo ancora di più, Maria Star. Invece il maestro unico, mettine uno unicissimo. Ne metti uno solo, lo metti a Viterbo. Centro Italia, praticamente. Quelli di Brindisi e Cumbrayer dovranno svegliarsi un po' prima. Perché d'altronde è l'economia quel che è.
Si bisogna tagliare.
Tra le novità di quest'anno, forse la più rilevante riguarda la valutazione della condotta. La maturità di un ragazzo infatti dipende dal profitto conseguito nelle singole materie, ma anche il comportamento è rilevante.
Maria Star, non ci prendere per fessi, questa non è un'idea diversa di scuola, è semplicemente meno scuola.
E fu allora, per la prima volta, che scoprii che mi piaceva insegnare. E a un tratto mi resi conto che trasmettere abilità rende abili, che trasmettere intelligenza rende intelligenti, che trasmettere speranza aumenta la speranza. Cominciai a insegnare per questo, per togliere l'opaco dagli occhi dei miei alunni.
Zainet torna all'appuntamento con i giovani reporter. Antonella Andriuolo vi dà il benvenuto ad una nuova puntata. Qui in studio con me Nicolò, che frequenta il liceo Seneca di Roma. Ciao Nicolò.
Ciao, buon pomeriggio.
Per parlare di un tema che ancora per poco ti riguarda da vicino, ovvero scuola ed istruzione. In particolare parleremo della normativa proposta dal ministro Maria Stella Gelmini, che prevede la bocciatura anche per gli studenti con una sola insufficienza. Maggiore serietà uguale maggiore qualità? Cercheremo di rispondere a questa domanda subito dopo aver ascoltato Non l'hai mica capito di Vasco Rossi.
Zainet, la radio che fa scuola.
Scusa, non ho capito, vuoi ripetere che cosa avevi da fare? Tanto importante da non poter proprio rimandare. Non mi dire, ti prego, non mi dire che dovevi solo studiare. E ti sembra un buon motivo questo per non farti neanche sentire. Sì, ti ho capito, ti interessa più la scuola. E poi del resto chissà come sei bravo. Ma scusa, tra i vari interessi che hai, dimmi che posto mi dai. Ti voglio bene, non l'hai mica capito. Ti voglio bene, lascia stare il vestito. Ti voglio bene, non cambiare discorso, dai, non scherzare. Ti voglio bene, smetti di giocare. Ti voglio bene, a un certo punto ti devi dare. Cosa me ne frega del vestito che hai, mi piace come sei. Non mi devi trattare come tutti quei maschietti che ogni tanto ti fai.
Chissà che cosa,
chissà che cosa pagherei per poter vedere dentro quella testa cos'hai. Se mi stai prendendo in giro, guarda che ti giuro non ti perdonerei. Ti voglio, lascia stare il vestito. Ti voglio bene, non cambiare discorso, dai, non scherzare. Ti voglio bene, smetti di giocare. Ti voglio bene, a un certo punto ti devi dare. Ti voglio bene, non puoi farti eternamente corteggiare. Più la scuola
tutto me.
E poi del resto chissà come sei bravo. Ma scusa, tra i vari interessi che hai, dimmi che posto mi dai. Mi dai, mi dai. Ti voglio bene, non l'hai mica capito. Ti voglio bene, lascia stare il vestito. Ti voglio bene, non cambiare discorso, dai, non scherzare. Ti voglio, ti voglio bene,
Chissà come andava a scuola Vasco Rossi e se anche lui aveva i problemi dei ragazzi di oggi. Di quali problemi parliamo? Ascoltiamoli nella scheda preparata dalla nostra redazione. Strage di 5 nel primo semestre. Gli studenti italiani rischiano di perdere l'anno con una sola insufficienza. Matematica ed inglese le materie più ostiche, seguite da altre discipline scientifiche come chimica e fisica. E se i numeri e calcoli non sono amati dai giovani, ancor più odiata sembra essere stata l'introduzione del voto in condotta, tornato in auge dopo le normative proposte dal ministro Gelmini. Rimane un unico dubbio: gli insegnanti saranno irremovibili o i brutti voti si trasformeranno miracolosamente per evitare agli alunni la bocciatura? Allora Nicolò, ti volevo chiedere proprio questo riprendendo spunto dalla scheda della redazione, cioè gli insegnanti secondo te torneranno sui loro passi per far promuovere gli studenti oppure no?
Allora, penso che sicuramente, come stavo riflettendo prima, il problema è proprio questo, che gli insegnanti devono da una parte adeguarsi, attenersi alle nuove normative e dall'altra cercare di salvare il salvabile, come si dice, nel senso che giustamente se uno studente ha una sola insufficienza è una cosa assurda bocciare se magari per esempio eccelle in tutte le materie o ha una carenza in qualcun'altra. Ed appunto è proprio per questo che stavo leggendo proprio l'altro giorno che il ministro ha deciso di rettificare un po' questa normativa, questa legge, sottolineando che non è necessario avere il 6 in tutte le discipline, basta solo avere la media del 6, quindi ad esempio se si hanno tutte sufficienze ed un'insufficienza si viene promossi. In questo modo diciamo che la cosa diventa più ragionevole,
quindi si ritorna un po' alle origini, dici tu?
Sì, diciamo, ecco, che probabilmente il ministro si sarà reso conto che facendo in questo modo sarebbe accaduta appunto una strage, come diceva la scheda prima di noi, e quindi sarà ritornato sui suoi passi.
E qual è la situazione nella tua classe? I tuoi compagni sono preoccupati?
No, devo dire che certo, ovviamente come in tutte le classi c'è chi va meglio, c'è chi va peggio, però generalmente siamo tutti sulla sufficienza, chi più chi meno, quindi non ci sono preoccupazioni. E poi il voto più basso è stato 7 in condotta, per dire, quindi
5 in condotta non ne avete visti?
No, no, ma penso nemmeno in tutta scuola, ma al massimo ci sarà stato qualche 6, ma qualche caso proprio sporadico, molto raro.
Ti volevo chiedere, secondo te allora quali potrebbero essere le priorità su cui puntare per un miglioramento scolastico, chiaramente verificando poi tutti i diversi aspetti?
Allora, innanzitutto per quanto riguarda la condotta in sé per sé, penso che ci debba essere un po' un ritorno ad un dialogo tra studenti e professori, perché ci sono alcuni professori che spesso dialogano, si mostrano molto aperti, altri che hanno molto una visione classica, io sto in cattedra, tu sei lo studente, quindi anche in questo modo c'è un po' un distacco che secondo me non favorisce poi a lungo andare né il buon rapporto tra studenti e professori né tantomeno il rendimento scolastico, e poi ampliando proprio il discorso anche la stessa disciplina. Quindi secondo me più dialogo innanzitutto dovrebbe essere una delle priorità per far sì che si evitino questi casi.
Senti, si è dibattuto molto anche sulla scarsa cultura dei ragazzi di oggi, delle nuove generazioni. Tu riscontri insomma poca cultura nei confronti degli studenti, dei tuoi coetanei, delle persone che frequenti?
Tocchi una nota dolente, nel senso che purtroppo devo dire che questa affermazione è vera, anche se non del tutto, però direi che per la maggior parte è vera, perché se parli con alcune persone della mia età, alcuni miei coetanei, scopri che non sanno neanche le cose più elementari, certo non a livello dei nostri parlamentari come le Iene, alla data della rivoluzione francese ci arrivano, però ecco, oltre non vanno. Per esempio l'altro giorno il professore di filosofia ha fatto un riferimento a Wagner perché stavo facendo Schopenhauer, mi sono sentito dire: ma chi è questo? Voglio dire, siamo a questi livelli, quindi l'ignoranza è un po' diffusa, anche se la situazione non credo sia così grave come viene dipinta.
Ma secondo te è colpa anche degli insegnanti che non riescono a trovare i giusti canali per comunicare con gli studenti oppure no?
Allora, da una parte sì, perché comunque ci sono molti insegnanti che purtroppo, voglio un po' peccare di presunzione, secondo me non sanno trasmettere quello che insegnano, quindi risultano alla fine un po' noiosi, anche molto prolissi. Noi siamo nati nell'era digitale, quindi nell'era di internet, nell'era della comunicazione rapida, e molti professori sono rimasti un po' indietro e quindi producono come effetto solo quello di annoiare noi studenti, mentre dall'altro lato invece c'è comunque il problema di noi studenti che siamo generalmente poco preparati, quindi è un'unione delle due cose.
Però anche i professori di questi tempi non se la passano benissimo, infatti è uscita da poco una notizia su Repubblica.it che appunto riportava che i numeri ufficializzati dal Ministero dell'Istruzione sono questi: al sud spariranno 2 posti su 3, la più penalizzata è la scuola ex media che avrà 15.500 541 docenti in meno, pari quindi al 10%, e nel complesso salteranno 37.000 cattedre, più della metà nel meridione. Ecco, Nicolò, volevo un commento da te su questa notizia che comunque, ecco, non lascia ben sperare.
Allora, purtroppo c'è da dire che il fatto dei tagli alle cattedre e ai fondi è una costante della scuola italiana. Io non ricordo un anno in cui non si sia parlato di tagliare appunto, quindi non so fino a che punto potrà condurci questa. A questo punto mi auguro che l'unico fattore positivo in tutta questa situazione, che positiva non è, sia una selezione, nel senso, a questo punto, se veramente si toglieranno tutti questi posti di lavoro, è necessario cominciare a selezionare i docenti per vedere chi è valido e chi no, e soprattutto per non togliere dei posti di lavoro a persone che potenzialmente valgono ma che purtroppo non riescono a mettersi in luce per varie motivazioni, come ad esempio purtroppo anche raccomandazioni. Quindi spesso, purtroppo, a fortuna chi ha qualcuno alle spalle, quindi i docenti che magari valgono sono licenziati per delle quisquilie burocratiche, invece magari potrebbero veramente aiutare la scuola italiana.
Anche l'onorevole Fioroni, facente parte appunto dell'opposizione, ha sollevato un quesito secondo me importante: come farà il governo con Italia a garantire la stessa qualità? Ti sembra una questione che dovrebbe essere risolta? Come vive un ragazzo della tua età questi problemi che poi in qualche modo lo riguardano direttamente?
Ecco, il problema è proprio questo, come dicevo io prima. A questo punto il vero quesito è: dobbiamo formare meglio i nostri docenti? Perché quello è il punto. Se i nostri docenti già piano piano stanno diminuendo, stanno diventando una specie rara con tutti questi tagli di cattedre, in più non sono nemmeno preparati, si capisce che la situazione è veramente disastrosa. Quindi a questo punto, visto che purtroppo pare non esserci nessuna alternativa a questi tagli abbastanza consistenti, l'unico modo probabilmente è cominciare a vedere chi veramente vale e chi no, e fare delle selezioni per poter salvare quel poco che ci resta, ecco.
Ed è in collegamento telefonico con noi il professor Cosimo Argentina, scrittore ed autore del libro Beata Ignoranza, edito da Fandango, che ci farà vedere più da vicino il mondo della scuola. Benvenuto su Zainet.
Grazie, buongiorno.
Allora, la prima domanda che volevo farle è proprio sul titolo. Beata Ignoranza è un titolo che è tutto un programma, mi verrebbe da dire. Come nasce l'idea di questo libro?
Ma il titolo è un po' evocativo di due scenari, in realtà. Uno è quello più scontato, della beata ignoranza, come modo di dire: si studia ma mai abbastanza, lo studio a volte non porta a niente, e così via. Poi nella mia idea originaria la beata ignoranza era di quelli che praticamente parlano della scuola senza conoscerla. Ormai è tutto un proliferare di talk show, di interviste fatte a persone che credono di parlare della scuola per il solo fatto che in passato sono stati degli alunni, oppure hanno lavorato, hanno avuto una cattedra, che so, in un'università, e da qui viene l'idea di poter parlare, disporre di un argomento che invece secondo me è molto complicato e complesso. Ecco perciò Beata Ignoranza, e anche l'idea del libro di cercare di far parlare uno che comunque sul campo ci sta tuttora, no? E quindi sa meglio di altri come vanno le cose, insomma.
E come vanno le cose? Che clima si respira adesso nelle aule?
Ma io parlo da punto di vista, non so se privilegiato o meno, comunque lavorando spesso nei professionali, anche quelli di frontiera, insomma, particolarmente difficili, si respira un'aria di finta novità, di accettazione di una realtà che porta sempre un nuovo peggiorativo, no? Cioè, voglio dire, la difficoltà che noi insegnanti abbiamo oggi di rapportarci con i ragazzi non verrà sicuramente agevolata e migliorata dalle novità che stanno per arrivare, e quelle che sono arrivate negli ultimi anni, tra l'altro, ma se non altro si tende a complicare la manovra, ecco, e quindi non c'è un ottimismo imperante, mettiamola così.
Visto che lei ha una certa esperienza nel campo, appunto, e come ha detto si è trovata anche a lavorare in realtà difficili come quella degli istituti tecnici, secondo lei quale può essere un modo giusto per approcciarsi ai noi studenti?
Ma secondo me, sai, dovrebbero un po' alleggerire il carico, che sembra un paradosso, ma in realtà dovrebbero cercare di mettere al centro la questione docenti-alunni e cercare di alleggerire tutto l'aspetto burocratico che c'è intorno, questo complicare sempre le cose. Ti faccio un esempio: quest'anno avevo due classi che nel primo quadrimestre andavano particolarmente bene in diritto, poi con la fine del primo quadrimestre, con questa storia che adesso ci obbligano a fare i recuperi, questi ragazzi si sono messi a studiare per recuperare le materie in cui andavano male nel primo quadrimestre. Siccome c'era gente che magari non riusciva a portare avanti un programma, figuriamoci due sono andati sotto anche nella mia materia. Quindi, voglio dire, semplificare le cose a volte può renderle più efficienti, invece complicarle porta a creare un po' di ansia e di difficoltà da parte degli insegnanti e da parte degli alunni.
In quest'ottica, allora, come giudica, diciamo, le nuove normative proposte dal ministro Maria Stella Gelmini?
Ma una che mi inquieta moltissimo è quella del numero di alunni in rapporto agli insegnanti, nel senso che noi abbiamo un'edilizia scolastica un po' patetica, insomma, e già a volte quando entro nelle classi con 25 ragazzi ci stiamo stretti, si sgomita e non si riesce a seguire bene. Immagino se dovessero salire questi parametri diventerebbe veramente una bolgia, bisognerebbe cambiare da insegnante, uno dovrebbe fare l'intrattenitore, insomma. Così come anche quest'idea di essere repressivi da una parte, vuoto di condotta, eccetera, eccetera, e poi invece dall'altra allargare le maglie, perché costringendo le scuole ad avere un certo numero di alunni per poter resistere, ecco, la tendenza sarà di un certo tipo, insomma. Quindi novità un po' imbarazzanti sotto alcuni aspetti.
E a proposito di burocrazia, quali problemi deve affrontare un docente novello che si appresta a fare i primi passi nel mondo della scuola?
Ma deve veramente accettare una sorta di prostituzione avallata anche dai sindacati e dalle università, nel senso che c'è questo fenomeno che è legato al fatto che se tu decidi di insegnare, ti inserisci in una graduatoria, ma sei molto indietro, per esempio, pagando, puoi seguire dei corsi online che ti garantiscono 3 punti, quindi praticamente per 3 punti magari puoi scavalcare 20-30 colleghi. Nasce quindi una specie di merceria dei punteggi, e paradossalmente se tutti noi insegnanti dovessimo fare un corso a testa non succederebbe niente, qualcuno ovviamente si arricchirebbe e resteremmo tutti al punto di prima. Insomma, si mette l'accento sull'aspetto puramente teorico, ma poi in realtà quando uno entra in classe non sa dove iniziare, dove mettere mani, perché vige sempre il principio del buon senso di guardarsi intorno e iniziare un'attività, insomma. Quindi la burocrazia a volte è anche in malafede, mettiamola così.
Senta, quali sono allora i maggiori difetti o aspetti negativi che lei riscontra sia tra gli studenti sia tra i docenti?
Ma per quanto riguarda gli studenti, devo dire che c'è un indebolimento un po' del senso di sacrificio e dell'attenzione, nel senso che dopo che hai spiegato mezz'ora sono fracotti, non riescono più a starti dietro. Non faccio un discorso generalizzato, però insomma in molti professionali succede così, non c'è l'attitudine a studiare, non c'è l'attitudine alla lettura, e quindi anche il senso di sacrificio è difficile da far comprendere, anche perché molte volte si tratta di ragazzi un po' abbandonati, nel senso che io ho molte studentesse che quando finiscono di andare a scuola vanno a lavorare, perché alle spalle magari hanno una famiglia in difficoltà, hanno famiglie con grossi problemi, e quindi chi fa la barista, chi fa a tenere bambini e cose del genere. Per quanto riguarda invece i colleghi, la categoria è una categoria pessima, lo dico da rappresentante, io ci sono dentro purtroppo, voglio dire, ne faccio parte, quindi parlo anche contro me stesso, però è una categoria dove, siccome c'è poca trippa per gatti, ci sono pochi soldi, c'è poca soddisfazione, allora spesso è un darsi in testa uno con l'altro, si cerca comunque di acchiappare il progetto che può portare 100 euro in più nella busta paga, quindi è una categoria che dovrebbe essere secondo me rivalutata, in modo tale che noi possiamo essere i primi a dar senso a quello che facciamo.
Per quanto riguarda invece il fenomeno del bullismo, che è appunto un altro dei temi caldi che vengono affrontati ogni qualvolta si parli di scuola, sappiamo che è stato recentemente pubblicato il decalogo degli studenti contro il bullismo, e mi piacerebbe commentare con lei un dato che ho trovato interessante, ovvero il 30% degli studenti intervistati per questo decalogo, appunto, ha affermato che gli adulti sono sostanzialmente indifferenti per rapporto, diciamo, agli episodi di violenza. Secondo lei, quindi, il cambiamento anche per quanto riguarda questo fenomeno deve partire proprio dai cosiddetti più grandi?
Ma sul fenomeno del bullismo io ho un'idea personale, nel senso che credo che sia un fenomeno che in alcune circostanze viene un po' strumentalizzato, e a volte invece poi se ne parla una settimana, dopodiché torna nel cassetto e nessuno si interessa. Certo, la scuola, come buona parte della società, è fatta per i vincenti, quelli bravi, quelli che seguono gli altri, i più deboli, quelli che sono in difficoltà spesso vengono marginalizzati, no? E questo è sbagliatissimo, ecco perché mi indigno quando mi dicono che invece di avere 20 persone ne dovrò seguire 30, perché questo va proprio nella direzione opposta a quello che stiamo dicendo adesso, nel senso che io già oggi ho difficoltà a cercare di tenere sotto controllo, cercare di aiutare, di venire incontro anche alle esigenze di un mio alunno che magari ha voglia di parlarmi, di dirmi uno stato di disagio, quello che è. Immaginiamo quando avrò 30 persone, io non mi accorgerò neanche di chi ho di fronte. Quindi secondo me ci vorrebbe un'attenzione maggiore. Era stato istituito tempo fa il discorso dei tutor, però nella maggior parte delle scuole dove sono stato non ha funzionato, cioè non è lì, esiste, non ha nessun valore pratico se non quello teorico di dare una funzione a una persona che prende per questo un incentivo.
Una domanda conclusiva, allora, secondo lei qual è il futuro della scuola?
Ma io credo che la scuola italiana, tutto sommato, nonostante tutte le pecche, tutti i problemi, abbia ancora un senso. Ancora oggi, a distanza di anni, le persone che poi finiscono l'esperienza della scuola ricordano nella loro vita, tra le poche esperienze significative, proprio quella della scuola, nel bene e nel male. Quindi io credo che il futuro della scuola sia quello, credo, voglio pensare in positivo, cioè voglio pensare che nonostante ci si impegni a rovinarla spesso, a peggiorarla, ecco, ci siano dei principi assoluti che possano resistere. Sono quella di mantenere al centro di tutta la faccenda il rapporto umano, che secondo me è importante, perché io spiego diritto, ad esempio, però immagino che da qui a 10 anni i miei alunni non è che ricorderanno il contratto estimatorio piuttosto che il diritto di proprietà, credo che questo si perderà nell'arco di qualche settimana o di un anno. Quello che rimarrà secondo me è uno stile, no? E la scuola dovrebbe far questo, dovrebbe offrire uno stile, tre o quattro principi forti ai quali i ragazzi dovrebbero rifarsi. E da questo punto di vista, fino a quando, voglio dire, ci saranno quelli che hanno voglia di farlo, la vedo positiva. Per quanto riguarda invece i contenuti ed altro, là aspetteremo tutte le riforme preannunciate e minacciate per dire la nostra, insomma.
E con quest'ultima considerazione salutiamo allora il professor Cosimo Argentina, ricordiamo, in libreria con Beata Ignoranza, pubblicato da Fandango, collana Itascabili. Grazie per il suo intervento e per essere stato qui con noi su Zainet.
Grazie a voi, Sara.
Zainet, la scuola che fa radio.
Volver. tradirono tuo padre e il suo passato assassinato. Desaparecido.
E questa era Paola Turci con Bambini. Ed anche in Gran Bretagna la scuola cambia, infatti è da un poco uscita una notizia che dice niente storia, si studia internet, cambia scuola primaria in Gran Bretagna. Allora volevo chiederti, Nicolò, cosa ne pensi? Secondo te una scuola più tecnologica è una scuola più efficiente?
Il problema è che secondo me si stanno accelerando troppo i tempi, nel senso forse non siamo ancora pronti a questa rivoluzione radicale, perché per la prima volta si abbandonerebbero del tutto carta e penna per invece studiare totalmente con il computer. Secondo me con una buona via di mezzo è quella proposta dal nostro ministro, ovvero l'utilizzo di lavagne elettroniche che possono collegarsi anche su internet per fare lezioni più interattive, ma mi chiedo se mancano i fondi, perché invece vengono investiti per queste novità che forse non sono poi così necessarie al momento.
Più in generale il piano riduce dalle attuali 13 a soltanto 6 le materie di studio, raggruppandole in aree di interesse. L'obiettivo di fondo è quello di aumentare la flessibilità, dare agli insegnanti più libertà di scelta su cosa insegnare e anche su come farlo. Nicola, cosa ne pensi?
La trovo una cosa veramente assurda se non si stabiliscono subito parametri base per la scuola elementare, che appunto dovrebbe dare le nozioni fondamentali. Non so, ridurre tutto alla scelta dei docenti credo sia una decisione veramente assurda.
Anche perché sono stati molto critici i primi commenti che appunto riferivano manca l'impegno per una maggiore alfabetizzazione, quindi forse si dovrebbe pensare prima alle basi e poi successivamente a costruire qualcosa di più esteso sui ragazzi, sulla loro cultura e sulla loro formazione. Cosa ne pensi di questo, Nicola?
Esatto, era proprio quello che dicevo io prima. Secondo me si sta correndo un po' troppo. Questa cosa avrebbe senso magari di più se considerata per un'istruzione secondaria, mentre per quanto riguarda l'istruzione primaria, io chiamatemi antico, ma credo che sia meglio la classica carta e penna piuttosto.
Anche perché
che altro.
Primaria o elementare dà proprio l'idea di qualcosa insomma da formare dall'inizio, altrimenti si chiamerebbe in un altro modo, credo.
Esatto, quindi secondo me è buona come proposta, però non uno stravolgimento così totale dei nuclei fondamentali. Secondo me no, così si rischia di aumentarla ancora di più questa presunta analfabetizzazione.
E finisce anche oggi questa puntata di Zainet. Io vi ricordo i nostri sondaggi su www.zai.net e per l'angolo dei libri vi segnaliamo allora Beata e Ignoranza, edito da Fandango, di Cosimo Argentina, oggi nostro ospite. Ringrazio Nicolò per essere stato in nostra compagnia. Ciao Nicolò.
Ciao a tutti.
Chiara Falcone alla regia, da Antonella Andriuolo è tutto. L'appuntamento con Zainet torna domani. Ciao a tutti.